Nell'ultima lezione ci siamo occupati della giustificazione intuitiva del principio fondamentale della cinematica bayesiana, che è costituito dal principio di condizionalizzazione. Finora la nostra strategia è consistita nel riformulare, in primo luogo, il teorema di Bayes come il prodotto. Il teorema di Bayes, che dà che la formula per la probabilità finale o a posteriori pH dato E di un'ipotesi, l'abbiamo riformulato come il prodotto di tre fattori, vale a dire la probabilità iniziale o assoluta di H, P di H, la verosimiglianza di H rispetto ad E, cioè P di E dato H, e infine l'imprevedibilità iniziale dell'evidenza E, vale a dire 1 fratto P di E. Dopo aver illustrato il significato intuitivo di questi tre fattori, abbiamo combinato i nostri risultati, vale a dire la riformulazione del teorema di Bayes, che viene fornita dalla formula 9.1 della slide numero 245. Vi prego di osservare con attenzione questa formula, che dice: la probabilità condizionale di H dato E è uguale a P di H per P di E dato H per 1 fratto P di E. È molto bello presentare il teorema di Bayes sulla probabilità condizionale P di H dato E come un prodotto di tre fattori, perché questo ci permette di riformulare il principio di condizionalizzazione COND, che vi prego di rileggere e guardare se non ve lo ricordate, nel modo suggerito nella slide 248, dove diciamo che l'uguaglianza 9.1 ci permette di riformulare COND nel seguente modo: COND asterisco, cioè, dice così, in risposta all'acquisizione di un'evidenza E, un soggetto razionale aggiorna la probabilità iniziale P di H sostituendola con una probabilità finale pari alla probabilità condizionale P di H dato E, diceva la formulazione di COND, ma adesso noi sostituiamo quel P di H dato E con il termine destro dell'uguaglianza 9.1 e quindi vediamo che è pari a P di H per P di E dato H per 1 fratto P di E. Ora, COND è equivalente, COND asterisco non è un ulteriore principio cinematico, è un principio logicamente equivalente a COND, ottenuto semplicemente sostituendo la probabilità condizionale P di H dato E con il suo valore, mostrato qui, ottenuto nella formula 9.1, cioè come un prodotto di tre fattori. Ma questo ci mette in condizioni molto buone per giustificare intuitivamente il principio di condizionalizzazione, per formulare un argomento a favore di questo principio. Attenzione, nella letteratura epistemologica si dimostra che a partire da alcuni principi fondamentali ancora più intuitivi del principio di condizionalizzazione noi possiamo ottenere questo principio. La dimostrazione è complessa, c'è una vasta letteratura e chi è davvero interessato va a cercare sui noti siti il mio libro Cambiare opinione, dove un capitolo è dedicato proprio alla cinematica dell'opinione e vi racconta come si dimostra questo principio, come si dimostra a partire da condizioni ancora più elementari questo principio. Qui noi non lo faremo, qui noi cercheremo semplicemente di mostrare che COND, e per meglio dire COND asterisco, ha grande plausibilità intuitiva. Cioè, noi non riusciremo a dimostrare quello che gli studiosi bayesiani hanno dimostrato argomentando che, come vedete nella slide 249, un soggetto dovrebbe attribuire all'ipotesi H una probabilità finale esattamente uguale a pH dato E, vale a dire al prodotto dei fattori P di H, P di E dato H e 1 fratto P di E. Notate che, oltre a metterlo in corsivo, io ho messo in grassetto la clausola, l'espressione esattamente uguale. E la difficoltà consiste proprio nel mostrare che è esattamente uguale, che la probabilità finale dovrebbe essere esattamente uguale al prodotto di quei fattori. Tuttavia, noi ci accontenteremo di molto meno, e quel molto meno possiamo riuscire ad argomentarlo e a chiarirlo. Infatti, ci limitiamo a formulare alcune considerazioni, vedete la slide 250, che inducono a ritenere del tutto plausibile che la probabilità finale che un soggetto attribuisce ad H dovrebbe crescere al crescere di ciascuno dei tre fattori P di H, P di E dato H e 1 fratto P di E. Mostrare che dovrebbe crescere al crescere di ciascuno di questi fattori non significa ancora dire che dovrebbe essere esattamente uguale al prodotto di questi fattori, ma che dovrebbe essere sensibile a ciascuno di questi fattori, per così dire, positivamente sensibile, cioè crescere al crescere di ciascuno di loro. Come argomenteremo? Formulando questi i principi che stanno al di sotto dell'affermazione di pagina 250 in modo chiaro e poi mostrando la plausibilità di ciascuno di questi principi con un esempio. E naturalmente un epistemologo di professione ti lincia se ti vede argomentare solo con un esempio, ma io ho presentato le mie credenziali all'inizio dicendo chi è interessato a patire duramente, ma arrivare poi a vedere la luce, si va a vedere nella letteratura epistemologica le dimostrazioni complete. Noi ci accontentiamo di suggerire la plausibilità del principio di condizionalizzazione ed è già molto, perché uno psicologo che fa ricerca o anche che fa la sua professione deve usare questo principio, si spera che lo usi consapevolmente, quindi è bene che sia convinto della sua plausibilità. Benissimo, slide 251. Cosa suggeriamo? Suggeriamo che un soggetto dovrebbe determinare la probabilità finale di un'ipotesi in accordo con questi principi. E questi tre principi sostanzialmente spacchettano la formulazione della slide 250. Dicendo uno, ogni principio dice rispetto a quale fattore dovrebbe crescere la probabilità finale. Principio numero uno, primo, sono numeri romani, li leggiamo così. Primo principio, la probabilità finale di un'ipotesi si accresce al crescere della sua probabilità iniziale. Vedete, il principio secondo e terzo cominciano sempre nello stesso modo. Cioè la probabilità finale di un'ipotesi si accresce. E noi non sappiamo ancora che la probabilità finale di un'ipotesi, non l'abbiamo ancora dimostrato, dovrebbe essere proprio P di H dato E. Ma se si accresce al crescere dei tre fattori che vediamo, beh allora noi sappiamo che la probabilità condizionale P di H dato E è appunto il prodotto di questi fattori, quindi è un ottimo candidato per la probabilità finale. Bene, il secondo principio dice la probabilità finale di un'ipotesi si accresce al crescere di cosa? Del suo successo predittivo nei riguardi dell'evidenza. Il terzo principio dice che la probabilità finale di un'ipotesi si accresce al crescere dell'imprevedibilità iniziale dell'evidenza. Non ho messo formule e simboli in questi principi, perché appunto sono formulazioni intuitive, però voi sapete cos'è la probabilità iniziale, P di H, cos'è il successo predittivo dell'ipotesi nei riguardi dell'evidenza, P di E dato H, e sapete anche cos'è l'imprevedibilità iniziale dell'evidenza, E1 fratto P di E. Perfetto. Adesso partiamo con il nostro tentativo di giustificare intuitivamente, uno per uno, tutti questi tre principi con un esempio. E gli esempi che ho scelto non sono esempi tratti dalla psicologia clinica o dalle scienze fisiche, come ho fatto in passato e come farò poi in futuro per quanto riguarda la psicologia. No, sono esempi tratti da quelle che potremmo definire le pratiche esperte, vale a dire le pratiche di persone che usano i risultati della scienza, li combinano con il loro senso comune, con le conoscenze comuni e non ottengono nuovi risultati scientifici, ma cercano di risolvere problemi tratti dalla loro particolare esperienza attraverso le probabilità, e in questo caso vedremo attraverso il principio di condizionalizzazione. Insomma, all'inizio delle mie lezioni ho citato due pratiche esperte che mi sembravano molto importanti, vale a dire la pratica giudiziaria e la pratica medica. Sono importanti perché il giudice e il medico decidono su questioni di vita o di morte. Potrei aggiungere anche lo psicologo, lo psichiatra, ci sono casi piuttosto disperati in cui il suo intervento dovrebbe essere qualificato, dovrebbe basarsi su principi di razionalità, almeno questo mi sembra. Dunque, le pratiche esperte rappresentano le pratiche dei professionisti, che non sono professionisti in diversi campi, dalla veterinaria alla medicina alla psicologia clinica, che non sono degli scienziati, ma persone che vogliono usare tutte le conoscenze a loro disposizione, incluse quelle scientifiche, per valutare bene la probabilità dell'ipotesi. E sulla base di una corretta valutazione della probabilità dell'ipotesi, essi sperano di decidere bene. Tuttavia, qua noi non abbiamo considerato il giudice che deve valutare l'ipotesi che un imputato sia colpevole o no, perché ai nostri fini ci interessava considerare vari imputati, due imputati in particolare, e quindi ci serviva un investigatore. Immaginate questo investigatore come una sorta di Sherlock Holmes, ma per la semplicità di questi problemi anche Watson può andare bene. Ecco allora, vi presento il protagonista di questo primo esempio, che è l'investigatore Sempronio. Le probabilità finali attribuite all'ipotesi dall'investigatore Sempronio si accrescono al crescere delle loro probabilità iniziali. Così fa Sempronio in questo esempio di indagine criminale e di investigazione. Applica il principio 1. Vediamo se le sue intuizioni sono condivise anche da voi. Spero di sì. Indagando su un efferato omicidio, l'investigatore Sempronio concentra l'attenzione su due ipotesi. L'ipotesi T, che è uguale per definizione a il colpevole Tizio, e l'ipotesi C, che significa il colpevole Caio. Quindi T, il colpevole Tizio, C, il colpevole Caio. Gli indizi contro i due sospettati sono dati dall'evidenza E, ove E è un enunciato, ma descrive un evento che consiste nel fatto che sulla scena del crimine sono state trovate numerose impronte lasciate da scarpe taglia 43. Ho fatto ricerche sulla rete, ho scoperto che la taglia 43 è la taglia più diffusa in Italia tra i maschi, la taglia di scarpe più diffusa tra i maschi. Questo però rende l'evidenza molto prevedibile. Non è un'evidenza imprevedibile trovare delle scarpe di taglia 43 sul luogo dell'assassino, perché le portano molti italiani. Chiunque potrebbe essere l'assassino, ma i sospetti per altre ragioni si sono orientati su Tizio e su Caio. Ma ciò significa però che le ipotesi T e C hanno lo stesso successo predittivo nei riguardi di E, perché entrambi i sospetti hanno scarpe numero 43. Quindi Sempronio dovrà attribuire uguale verosimiglianza a T e a C sulla base di E, in simboli P di E dato T uguale P di E dato C. Questo ci interessa, che le verosimiglianze di T e di C sono identiche. Se poi qualcuno volesse chiedermi quant'è la verosimiglianza di E dato T, cioè, supponendo che T sia l'assassino, quanto è probabile che si trovino sul luogo del delitto impronte delle scarpe numero 43? La risposta che viene più naturale è 1, il 100%. Se è stato T a uccidere la povera vittima, lui ha scarpe numero 43 e quindi, supponendo che sia lui l'assassino, troveremo impronte di scarpe numero 43. Io esito a dire il 100%, perché T potrebbe essere così astuto da avere comprato per l'occasione un paio di scarpe 43, a parte che, diciamo, non T, ma l'assassino potrebbe essere così astuto da avere comprato scarpe diverse dal suo numero, e quindi se fosse T l'assassino, e fosse molto astuto, non avremmo trovato impronte di taglio numero 43. Potremmo indugiare su questo, naturalmente non ne usciremmo, ma quello che per noi è importante è questo: quale che sia la probabilità di E dato T e di E dato C, queste due probabilità sono uguali, perché i due sospetti hanno solo scarpe numero 43 e questo ci basta. E ci basta, ma Sempronio vuole orientare i suoi sospetti su uno dei due. E per sua fortuna Sempronio dispone anche di alcune conoscenze di sfondo che non hanno a che fare con l'assassino, ma riguardano la biografia dei due indagati. Tizio ha riportato tre condanne per delitti di sangue. Ha già ferito e ucciso 3 volte, mentre Caio è incensurato. Può aver anche ucciso 1.000 persone, ma non è mai stato beccato. È incensurato. Sappiamo solo che Tizio ha ucciso, ha fatto delitti di sangue. Queste conoscenze di sfondo permettono a Sempronio di discriminare tra T e C e di attribuire all'ipotesi T una probabilità iniziale molto maggiore di quella attribuita a C, cioè P di T è molto maggiore, vedete il simbolo del molto maggiore, detto anche sergente, è molto maggiore di P di C. Vale a dire, alla luce di quello che sappiamo sulla biografia dei due imputati, la probabilità che T abbia colpito una quarta volta, cioè abbia fatto questo assassino, sembra maggiore della probabilità che l'abbia fatto C. E quindi Sempronio conclude che la probabilità finale dell'ipotesi che Tizio sia l'assassino è superiore alla probabilità finale dell'ipotesi che Caio sia l'assassino.